Valmora presenta Sete di tennis con Federico Ferrero.
Ciao, io sono Federico Ferrero. In questa puntata di Sete di tennis do spazio al torneo di Monte Carlo perché sta per iniziare tra qualche giorno, sarà protagonista del circuito tutta la prossima settimana ed è un torneo che noi italiani viviamo un pochino come nostro, anche se poi tecnicamente è di là dal confine. In realtà non è neanche in territorio monegasco perché tecnicamente sorge nel comune di Roquebrune-Cap-Martin, il country club, e quindi non è Principato di Monaco ma Francia, ma comunque se si sta sugli spalti, se si gira per le gradinate, le terrazze di questo che rimane uno dei posti più belli al mondo per giocare a tennis, si respira molta atmosfera e passione italiana. E ho deciso di coinvolgere Ubaldo Scanagatta, che condivide con me quindi in questa puntata alcuni ricordi, aneddoti e storie di un torneo speciale per noi, e non soltanto per ragioni geografiche ma anche culturali. E Ubaldo, insomma, è stato uno dei testimoni diretti di tutta l'epopea del torneo dall'era Open in poi, e quindi mi fa piacere che abbia accettato il mio invito a raccontarci qualche storia del passato e non soltanto di questo torneo che per noi è un appuntamento particolare. Allora Ubaldo, anzitutto mi piacerebbe che ci raccontassi i tuoi primi ricordi del torneo di Monte Carlo.
Il primo torneo di Monte Carlo che ho coperto è esattamente 50 anni fa, nel 74, che è stato anche l'anno del mio primo Wimbledon. Mentre invece con Roland Garros ho cominciato 2 anni dopo, nel 76, e vabbè, lì vinse Panatta e pensai che chissà quanti slam vedrò vinti da tennisti italiani. E invece ho dovuto aspettare fino all'Australian Open di quest'anno, a parte la Schiavone nel 2010 a Parigi. E quindi insomma nel 74 andai lì dicendo beh, tanto vince sicuramente Anastase, perché aveva vinto nel 72 e nel 73. Era favoritissimo anche nel 74, sebbene curiosamente la testa di serie numero uno fosse Hocker, e infatti arrivò in finale. Arriva in finale contro un rhodesiano, ancora si chiamava Rhodesia del Sud, non Zimbabwe, e questo Andrew Pattison, capelli rossicci, si vede che i capelli rossi in qualche modo nel tennis, fra Lever, fra Don Baggio prima, ultimamente fra un certo Jannik Sinner, si vede che col tennis prima c'era stato anche un certo Jim Courier, insomma ce ne sono stati tanti, forse McEnroe era un po' a via di mezzo fra il rossiccio e il biondiccio. Comunque, fatto sta che questo Andrew Pattison arriva in finale, ma insomma dai, ero sicuro che perdesse, perché poi era uno che giocava benino sui campi veloci, sulla terra rossa, non era considerato davvero forte. Invece che succede? Che il signor Ilie Anastase la sera prima, secondo me, ha fatto bisbocce, perché a quell'epoca al Jimmy's lì accanto ci andavano tutti i giocatori, ma fino alle ore piccole, non solo negli anni 70, ma anche molto dopo, perché io mi ricordo di averci trovato lì e ballato, fra virgolette, insieme, non solo a Bjorn Borg, a Adriano Panatta, ma anche in tempi molto più recenti, Agassi, poi dopo, forse l'ultimo con cui sono stato proprio lì al Jimmy's, perché sempre veniva organizzata e viene organizzata la soirée de joueurs del tennis al Jimmy's, e anche Wawrinka, che tra l'altro aveva perso quel giorno e aveva pianto sul campo eccetera, e poi era lì che ballava come se nulla fosse. Vabbè, quindi si vede che Monte Carlo ispira un'atmosfera e una, diciamo, delle reazioni particolari. Fatto sta che insomma secondo me Anastase quella sera l'ha fatto tardi, perché non avrebbe mai potuto perdere sulla terra rossa da Pattison. Tenete presente che che Anastase nel 73 ha vinto tutto, cioè nel 73 quando ha giocato sulla terra rossa ha vinto tutti gli altri tornei, quindi insomma era più forte di tutti, però perse. Ecco, questo è il primo ricordo. Poi dopo, ecco, non ricordo bene perché non c'erano italiani, mi è venuto il sospetto a distanza di tempo che potesse essere il motivo che fossero stati squalificati, perché Panatta e Bertolucci parteciparono al boicottaggio del 73 a Wimbledon, quando praticamente quasi 80 giocatori dei primi 100 del mondo non giocarono a Wimbledon per solidarietà con Nicky Pilic, e allora furono squalificati, tant'è che in Coppa Davis esordì, cioè giocò Barazzuti contro la Spagna, batté Santana, poi batté anche Kodesh, insomma fu l'anno in cui si rivelò, se vogliamo, Barazzuti, grazie anche al fatto che Panatta e Bertolucci, che all'inizio giocava anche il singolare e non solo il doppio, furono forse squalificati. Io mi immagino che questo sia il motivo per cui nel 74 non c'era nemmeno un italiano. È vero che quel torneo era battezzato dal WCT e quindi al WCT forse gli italiani non c'erano, ecco.
Ubaldo, a Monte Carlo e non c'è soltanto il tennis, ma c'è la mondanità e il lusso, e questo torneo nella storia si è sempre distinto anche per gli eventi più giocosi intorno appunto all'appuntamento agonistico. Tu hai vissuto anche quegli anni e vorrei che anzitutto che mi raccontassi i tuoi ricordi rispetto a questa atmosfera goliardica che si vive diversamente dalle altre settimane magari nel circuito, e poi se mi confermi che negli ultimi anni, con il professionismo sempre più estremo e radicalizzato, questo spirito di voglia di scherzare, anche di prendersi in giro, si è un pochino perso.
Beh, si è un po' perso dappertutto, forse meno a Monte Carlo che da altre parti, perché a Monte Carlo ci sono le serate dei tennisti, c'è il Players Party, è l'unico posto dove tutti i giocatori si impegnano, o tutti o quasi tutti o molti, a fare degli sketch, a partecipare, chi balla, chi canta, chi fa presentatore della serata. Poi c'è, e questa è una serata, Players Party, alla quale all'inizio, tanto per dire che erano tempi molto più rilassati, potevo partecipare anch'io e anche qualche giornalista, e partecipavamo come autori di sketch, cioè preparavamo certe cose che poi venivano interpretati o dai giocatori o qualche volta anche da noi stessi. C'era l'inglese Neil Harman che ci partecipava, eccetera, e c'ero io, c'era George Homsey, che è stato anche diciamo media PR dell'ATP, e facevamo, e quindi c'era questa serata. Poi c'era la serata diversa che era quella proprio la tennis soir, al quale venivano invitati invece, dove c'era sempre il principe Ranieri all'epoca, poi il figlio ovviamente, poi la Caroline e compagnia, e c'erano anche spettacoli, i maghi, i prestigiatori, i balletti russi che venivano, insomma c'era di tutto, e dopodiché dallo Sporting, che è lì accanto al Jimmy's, si passava tutti al Jimmy's, dove si faceva le ore piccolissime, e ovviamente nei miei anni giovani avevo quasi l'età dei giocatori, perché insomma più o meno, insomma, Borg aveva 7 anni meno di me, Panatta un anno meno di me, Bertolucci 2, insomma, e quindi ecco, facevi queste cose qui. Diciamo che partecipare al Players Party era divertente, perché partecipavo alle prove, e allora vedevo i giocatori. Per esempio, io ho visto Djokovic che si impegnava tantissimo a fare il ballerino, a fare le imitazioni, a cantare, a fare di tutto, a presentare, anche Ljubicic, e poi anche quasi tutti, sempre i doppisti erano scatenati, perché era il loro ambiente. Ho visto fare agli austriaci, agli svedesi, chi c'era? Gli svedesi e austriaci fecero gli ABBA, due facevano le donne, due facevano gli uomini, e in costumi adamitici. Poi una cosa che credo che non abbia visto nessuno, e che a immagine, se vogliamo, raccapricciante, Miss Universo e tutti i giocatori travestiti, con Todd Martin con dei tacchi di 10, cioè a spillo 10 centimetri, che sfilava in bikini, e non vi dico i lazzi e i frizzi di tutti i giocatori. Poi io venivo diffidato severamente dal prendere foto, scriverne, eccetera, ma io ho le cassette, ho dei video che se li vendessi diventerei ricco.
Fantastico, veramente. Beh, una volta allora me li fai vedere. Facciamo una proiezione privata. E, senti, invece, parlando del lato più sportivo dell'evento, tu ti accontenti della definizione di torneo mezzo italiano Monte Carlo perché è vicino al confine o c'è anche qualcosa di diverso? Perché comunque a me è capitato spesso di incontrare appassionati di tennis a Monte Carlo che lo considerano proprio un torneo di casa e non necessariamente gente che abita in Piemonte o in Lombardia, cioè dice vengo qua perché è più comodo rispetto a Roma. Cioè è veramente ci sono spesso delle partite nelle quali ti sembra di stare in Italia durante il match di giocatori italiani, no? Tu che l'hai visto per tanti decenni, che idea ti sei fatto?
Beh sì, ora ovviamente dipende un pochino anche dal livello dei tennisti italiani, perché ci sono stati purtroppo molti anni in cui i tennisti italiani sono spariti nei primi turni, quindi però diciamo, chiaramente il tifo per il tennista italiano c'è sempre stato tantissimo. Non dimentichiamo, fra parentesi, che fino a poco tempo fa l'unico Masters 1000 vinto da un italiano l'ha vinto Fognini, poi chiaramente c'era stato il nostro Nicola Pietrangeli, che ha vinto nel 61, nel 67, nel 68, aveva vinto 3 volte. Lui sempre rimpiange, no? Perché ha vinto prima dell'era Open. Ha avuto sfortuna perché, insomma, tutto sommato l'era Open è cominciata nel 68, ma non con Monte Carlo. Se no lui poteva dire, beh, io l'ho vinto da professionista, no? Fra virgolette. E quindi no, è vero che è più facile raggiungere Monte Carlo e tutto sommato, intanto va detto che la cornice del torneo Monte Carlo è unica, cioè quelle terrazze che si affacciano sul mare. Beh, ho tanti ricordi anche di situazioni divertenti, quando per esempio noi con Rino e con Gianni venivamo alloggiati principescamente in quell'hotel che è all'angolo, che si vede sotto sulla costa, proprio si vede benissimo dal campo centrale, e io una volta rimasi chiuso sulla terrazza, perché mi si chiuse dietro e dovetti chiamare un barcaiolo che passava sotto gridando che venisse a salvarmi, a tirarmi fuori, perché non riuscivo, no, che avvertissero la reception perché mi avevano portato la colazione sul terrazzino. Ma insomma, ora queste sono cose mie personali che non credo interessino gran parte della gente. Però è vero che insomma lì è sempre stato bello. E poi anche, voglio dire, tantissimi ricchi signori che vanno al casinò, ho visto gente perdere delle fortune, oppure entrare come si chiama, nella VIP area dove ci sono, in genere erano arabi ma anche di altre nazionalità, che vedevi che puntavano e scommettevano delle fortune. Io andavo alla roulette, dove si poteva giocare con, non lo so, prima ancora degli euro, con 1.000 lire, non lo so, 3.000 lire, non lo so. E quando avevo finito di perdere le mie 10.000 lire, andavo via. Ma insomma, ecco, però divertente, ecco, devo dire un torneo diverso, dai, perché anche i ristoranti sono carini, cioè cari assassini alcuni, ma non tutti. C'erano anche una serie di ristoranti italiani dove si poteva andare. Mi ricordo uno, mi pareva si chiamasse Polpetta, un altro, ora non voglio fare pubblicità uno a un altro, ma insomma c'erano due o tre, uno vicino all'altro, dove con i tavolini fuori era piacevole. Poi devo dire, ora non vorrei essere politically scorrect, ma delle bellissime donne, faceva sempre piacere guardare. Poi c'erano anche delle automobili pazzesche, quindi insomma io arrivavo magari lì con, ora non dico la 127, ma qualcosa del genere. C'era, la parcheggiavo accanto alla Rolls Royce, alla Lamborghini, eccetera, facevo la mia sporca figura.
C'è una finale, una partita in particolare che ricordi con piacere di tutte quelle che hai seguito in questi lunghi anni?
Allora, Quelle con gli italiani c'è stata solo quella, direi forse quella di Barazzuti, che però perse da Borg e non ci fu proprio partita, non si avrebbe mai la sensazione che avrebbe potuto vincere. È quella che Borg vinse addirittura 6-0 nel terzo set, perché si giocava 3-6 su 5 prima, quindi bisogna. E quella fu nel 77. E poi, beh, ci sai, allora, intanto è curioso, ma mi ricorda abbastanza bene la finale di doppio vinta da Panatta e Bertolucci contro Mecchero e Gerulaitis. E io conoscevo bene sia Mecchero che Gerulaitis. A casa di Gerulaitis ero stato a casa a New York. L'avevo incontrato, poi ero stato insieme a una festa data da lui a Dallas, dove aveva invitato un sacco di ragazze, di tennisti, eccetera. Anzi, ne mancava qualcuno all'inizio, e allora lui e Newcomb andarono 5 minuti, mi ricordo, a una discoteca. Scesero e entrarono alla discoteca. Dopo 5 minuti uscirono con 2 macchine piene di non so come, groupies, chiamiamole, no? Le chiamavano allora. Vabbè, e comunque, quindi mi ricordo quella perché era curiosa e perché appunto c'erano due italiani. Poi, ovviamente, era cominciata l'era Borg, però con Borg che quando incontrava Vilos lo strapazzava, perché ci fu nell'80, vinse 6-1, 6-0, 6-2, cioè dette un'assenza più grossa che al nostro Barazzuti. E poi ci fu anche quella, e quella me la ricordo bene, che piovve in maniera bene giù, un diluvio universale, era quella dell'81 fra Connors e Vilas, e non fu mai portata a termine. Erano 5 pari, poi credo che aspettarono il lunedì, il giorno dopo, e però piove anche quel giorno lì. Dissero che l'avrebbero ripresa. Monte Carlo dissero: ah, lo organizziamo a settembre, qua e là, e invece non c'è mai stato verso. Ecco. Quella curiosa, per esempio, è quella di Wawrinka che batte Federer, perché Federer è uno dei pochi tornei che Federer non ha mai vinto in Monte Carlo, anche Roma, ma anche Monte Carlo. La gente non se lo immagina, perché in fondo lui poi ci andava bene volentieri, no? Un anno, per la verità, e forse proprio quell'anno lì era arrivato e si era appena sposato, non si sapeva nemmeno se sarebbe venuto, e poi venne, ma certo non era in gran forma.
So che tu hai un ricordo da condividere con noi di una di queste feste dei giocatori cui hai assistito, cui hai anche partecipato, no?
Io mi dovevo esibire come, pensa un po', Elvis Presley, tutto vestito di bianco, con un parruccone, con i fiori attaccati. Mi aveva vestito la Anna Galoppo, che organizzava la serata, e dovevo cantare come Elvis Presley, invece che Are You Lonesome Tonight, Are You Lonesome Galbraith, perché avevano appena divorziato la coppia Connell Galbraith, e allora a Monte Carlo c'era uno dei due, e allora io feci la canzone Are You Lonesome Galbraith?
Anche se è tornato, eh.
E avevo, sì, beh, Elvis Presley era la mia imitazione, per questo me lo facevano fare, facevo Bobby Solo e Elvis Presley. Allora, perché avevano più o meno, Bobby Solo era un imitatore, e io, mentre facevo questo orribile performance, tutto vestito di bianco, ripeto, il ciuffo alla Presley, mi avevano truccato in maniera indecorosa, che se mi avesse visto l'editore della Nazione mi avrebbe licenziato in tronco, e ballavo tenendo un ritratto, un mega ritratto di Galbraith, ovvero Connell, faceva Are You Lonesome Galbraith, che si era fermato a giocare un torneo, credo, negli Stati Uniti, ecco, se non sbaglio. Quindi, insomma, va bene, ho fatto di tutto, ecco, devo dire. E poi una volta, altre volte avevamo fatto le notizie breaking news, in cui si diceva di tutto. E dovevamo stare attenti perché a volte esageravamo, no? Fare gli spiritosi, eccetera, e allora c'era stato, non so, il flirt fra una tennista e un tennista, non so se era Steffi Graf e Agassi, forse che si fece una cosa e tutti dissero, beh, attenzione, no? Perché, insomma, comunque, vabbè, dai.
Una partita che io ricordo molto con piacere, Ubaldo, anche se non è stata assolutamente una finale, è stata quella sfida risolta 7-6 al terzo da un giovanissimo Richard Gasquet nel 2005 contro Roger Federer sul centrale, ovviamente, risolta con un match point tirato da Gasquet praticamente dalla spiaggia, un passante di rovescio pazzesco e insomma per la Francia sembrava l'inizio di un qualcosa di storico come poteva essere stata l'epopea di Yannick Noah nei primi anni 80, poi non è stato così, comunque è stata un'altra partita epica del torneo di Monte Carlo, no?
È vero, è vero, è vero. Beh, me la ricordo anch'io, anche perché lì è cominciata un po' la storia, forse, di Federer che perdeva i match con il match point. Perché alla fine, ora non vorrei sbagliare cita a memoria, ma forse sono stati 21, cioè l'ultimo o 19 o 21, guarda, non sbaglio in questo arco. E l'ultimo ovviamente i due match point della finale di Wimbledon 2019 con Djokovic. E lì si è fatta tutta la ricostruzione di tutte le partite che aveva perso con il match point. E mi ricordo bene che una fu quella con Gasquet e un'altra, vabbè, era stata a Roma con Nadal quando ebbe due match point, li sbagliò tutti e due con il diritto. E io incontrai Emilio Sanchez subito dopo e Sanchez mi disse: vedi la differenza fra Federer e Nadal? Se Nadal avesse dovuto giocare quei due match point, non li avrebbe persi perché avrebbe giocato quel punto come tutti gli altri. Invece Federer voleva chiudere in bellezza, voleva chiudere facendo vedere che lui aveva quel dritto straordinario. Quindi in pratica lo accusava un pochino, con delicatezza, perché Emilio è un signore, eccetera, di narcisismo. E invece Nadal, e ti dirò che quando si parla di narcisismo, eccetera, oggi che ci troviamo a parlare di Sinner in alternativa ad Alcaraz, io ho l'impressione che qualche volta Alcaraz voglia fare il colpo per stupire, mentre Sinner non conosce, Sinner fa quello che deve fare il punto. Lo deve fare così invece che cos'ha? Lui lo vuol fare così come ha studiato che sarebbe meglio farlo ed è più probabile che lo faccia. Invece Alcaraz, insomma, è ragazzino, cioè, quei 2 anni sembra che poi magari resterà sempre più ragazzino di Sinner che ha una testa da non lo so, da 27enne maturo. E quindi, ecco, un pochino mi ricorda questo contrasto, no? Federer e Nadal, le diverse personalità. Se vogliamo, qualche cosina, ce lo rivedo nel quello che potrebbe diventare il duopolio, Sinner e Alcaraz.
Senti, proprio a questo proposito, allora ti chiedo la penultima cosa. Tu ti sei fatto un'idea del tipo di rivalità che si può costruire tra questi due giocatori? Nel senso, anzitutto, sei persuaso anche tu che sia effettivamente candidata a essere la nuova rivalità Borg-McEnroe, Sampras-Agassi, Federer-Nadal, che anche se poi Nadal-Djokovic ha avuto più storia, comunque quella che rimane nel ricordo della gente è Federer-Nadal. Ecco, ci vedi bene Sinner-Alcaraz in questa continuità di rivalità, anzitutto, e vabbè, è troppo difficile chiederti con quali risultati, ma con i dati che abbiamo a disposizione oggi, con quale tipo di sviluppo? Cioè, un Sinner magari che riesce a essere più continuo nella media e Alcaraz avere delle punte superiori, ma anche dei bassi più bassi e quindi più discontinuo.
Allora, è più facile rispondere alla seconda parte della tua domanda, perché quello che, come l'hai, diciamo, presentata, mi convince. Sinner più regolare, più costante, più continuo, Alcaraz che farà delle partite scintillanti, secondo me, in cui diventa incontenibile e invece però ha anche dei bassi, quindi la vedo un pochino come me l'hai presentata. Sulla prima parte vorrei dire di sì e pensare di sì, perché da una parte, da italiano, figurati se non sarei contento ci fosse sempre il duopolio con un italiano protagonista di, che ne so, ora non dico 20 finali, ma insomma, o chissà quanti slam, mi piacerebbe. Però mi ricordo troppo bene quando Becker e Edberg si trovarono a giocare tre finali consecutive a Wimbledon, 88, 89, 90, due vittorie di Edberg, 88 e 90, e nell'89 Becker, quale Becker aveva vinto 85 e 86 a 17 anni e 8 mesi e a 18 anni e 8 mesi, o 9, insomma. Ecco, lì che cosa successe? Che tutti quanti si diceva, vabbè, questi era giovanissimo, uno quando si parla del trittico 88-90, uno aveva 20 anni e l'altro 22. Sì, chi li ferma più? Questi vanno a vincere. Non si pensava ancora nemmeno, non si ipotizzava nemmeno che ci fosse qualcuno che poteva arrivare a vincere 20 slam, 22 slam, 24 slam o i 3 FAB, no? Però si disse che questi qui ormai vanno avanti per chissà quanto. E invece che successe? Che il 90 ti compare Sampras dal niente, da out of the blue, come dicono gli inglesi, no? E ti vince lo US Open. E poi arriva sempre nel 90-91, sempre a Roland Garros, c'è Agassi che va in finale, poi magari una volta perde come si chiama, da Andrés Gómez, aveva 30 anni, poi un'altra volta da Courier, però insomma cominciano che Sampras e Agassi negli anni 90, Agassi poi nel 92 vince addirittura Wimbledon, dove non c'era mai voluto andare perché secondo lui l'erba faceva schifo, andava giusto per le vacche, e bruca l'erba, e allora dici, ma come, questi due di 20 e 22 sembrava che, poi invece non dico che siano spariti, perché insomma il signor Edberg fino al 96 è stato forte, Becker nel 91 ha perso la finale di Wimbledon con Stich, la unica finale tutta tedesca, però è diventato numero uno del mondo battendo, come si chiama, battendo Lendl in 4 set, rimontando dal primo set, diventa il primo tedesco della storia a diventare numero uno. Poi non ti si spiega tanto perché Becker sia stato solo 12 settimane, mentre Edberg 57, quando i due sembravano lì lì, e anzi a volte ti sembrava che se Becker giocava bene era più forte, però in realtà hanno vinto 6 slam ciascuno, quindi 6 però, si sta parlando di 6. E abbiamo confrontato con gli altri un 20, 22 e 24. Allora la tua domanda, Sinner, come faccio a rispondere? Ne vinceranno 6? Più probabile che non ne vincano 20, 22 e 24. Ma nessuno può sapere, se domani o fra un anno ti spunta fuori un giocatore da un paese, anche il Brasile, piuttosto che non si sa chi, e ti viene fuori e addio. Addio fichi, cioè i vari Sinner e Alcaraz si accontentano delle semifinali. Non credo, oggi come oggi, non vedo altri, però la palla di vetro non ce l'ho.
Come ultima cosa, Ubaldo, volevo chiederti, visto che hai vissuto entrambe le epoche, che differenze ravvedi tra la passione del tennis che si era accesa in Italia negli anni 70 con i successi di Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zuccarelli e questa nuova era invece inaugurata, vabbè, prima dal successo di Fognini nel 2019 proprio a Monte Carlo, poi con i trionfi di Berrettini, la finale a Wimbledon, le qualificazioni al Master, adesso ovviamente con Jannik Sinner. Che differenze ci sono nel frattempo, come è cambiato il mondo e come vedi che potrà evolvere questa nuova passione degli italiani per uno sport che non sia il calcio?
Non c'è dubbio che oggi, anche grazie a internet, tutto viene dilatato, anche attraverso i social, che non hanno sempre una funzione positiva, però non c'è dubbio che consentono la diffusione, una diffusione maggiore, e quindi una popolarità maggiore di Sinner e del tennis, e le cose vanno bene a Sinner e al tennis. È certo vero che, secondo me, quando oggi qualcuno dice beh, è troppo presto per paragonare Sinner ai grandi miti dello sport italiano, Alberto Tomba, a Valentino Rossi, eccetera, io faccio presente che è vero in parte, per cui certamente dovremmo misurare Sinner nell'arco di 7, 8, 10 anni, ma è anche vero che il tennis è uno sport molto più diffuso di quanto fosse lo sci ai tempi di Tomba, che interessava, diciamo, gli sportivi dell'arco alpino e poi qualche nazione, ma era sconosciuto completamente in Asia, in Africa, insomma in grandissimi continenti, no? Anche in America non è che ci fossero tutti questi campioni dello sci, eccetera, anche se si correva e lui vinse a Calgary in Canada, insomma, eccetera, eccetera. Vabbè. Poi Valentino Rossi, altro grandissimo campione, però aveva anche bisogno di una bella moto da solo, se fosse dovuto salire sulla mia, ora non voglio dire che motorino uso,
sul tuo scooter, diciamo.
Sul mio scooter, ecco, bravo, grazie al suggerimento, non avrebbe vinto. E lo stesso quelli che fa i piloti automobilistici della macchina, vedi la crisi della Ferrari in tutti questi anni, se la Ferrari non va, te puoi avere anche, come si chiama, Verstappen sulla Ferrari, ma non avrebbe vinto, penso. Quindi, ecco, invece Sinner gioca da solo, sì, ora oggi c'è il team, c'è tutti, devi ringraziare tutti, però, ecco, e lo sport del tennis è dappertutto, cioè America, Australia, Asia, Cina, oggi non c'è più un paese, India, non c'è più un paese nel quale i quattro slam non vengano visti da non so qua, miliardi, non so se sono centinaia di milioni o miliardi di persone. Quindi questo fa una gran differenza. E quindi Sinner essere uno, due, tre del mondo vuol dire, ragazzi, intanto incidere su una platea di praticanti che è ben diversa da quelli che vanno su una moto e competono per una Formula 1, ma anche vorrei fare un paragone con i grandi nuotatori che abbiamo avuto. Se pensi a Federica Pellegrini, straordinaria campionessa per tanti anni, ma di una di non so quante discipline del nuoto, i 400, i 200, stile libero, piuttosto che non so che misti, quello che vuoi, ma non tutto l'arco di tutto il nuoto, cioè non è la numero uno del nuoto in tutte le discipline, perché non esiste, è normale, non è colpa sua, anzi ha fatto anche troppo e dobbiamo essere entusiasti per quello che ha fatto. Però insomma, ecco, Sinner fa una cosa che stanno provando a fare, o che fanno intanto quanti sono già quelli dell'ATP oggi solo professionisti, 1.500, non lo so, 1.300, che più tutti quelli che ci provano non ci riescono, insomma, voglio dire, è un altro tipo di competizione, ecco, e quindi chapeau davvero, perché poi è un ragazzo fantastico, se anche non avesse la racchetta a mano, perché chiunque l'ha conosciuto, te l'hai visto mille volte, ormai ci ha anche parlato, è un ragazzo che tutti vorremmo per certi versi avere come figlio, parlo io della mia età, te magari sei ancora...
No, potrebbe anche essere mio figlio tecnicamente, purtroppo.
Vabbè, comunque, insomma, quindi ecco, quindi è un ragazzo straordinario, lo vedi alle prese con i bambini, con le persone, con cioè è naturale, non lo fa perché vuole sedurre quelli che guardano i social, e questo è il bello suo, è spontaneo, è vero, è un personaggio vero, e questo è fantastico. Devo dire che, ecco, a quei personaggi di cui ho parlato prima, avevano, oltre a una grande qualità agonistica, tecnica per trionfare sulle moto, in piscina o chi era quell'altro che ho citato prima, cioè lui lo fa davanti a tutti con una naturalezza mostruosa, insomma, secondo me è davvero un esempio, un modello che spero che troverà, sono sicuro che troverà parecchi imitatori, perché è un buon esempio. Chi è che non vorrebbe, che non sarebbe orgoglioso di avere un Sinner che lo rappresenta?